Molti di voi probabilmente già sanno cos'è .NET Core. Per tutti gli altri facciamo un riepilogo. E probabilmente voi avete sviluppato applicazioni per .NET in passato e sapete che .NET Framework nasce nel 2001 e nel 2001 c'erano soprattutto una serie di applicazioni per lo più desktop. Per questo motivo ovviamente il .NET Framework è nato con quel tipo di approccio e con quel tipo di impostazione e se l'è portato dietro, pur se negli anni poi in realtà è molto cambiato l'approccio che abbiamo utilizzato per sviluppare applicazioni. Oggi ovviamente le applicazioni desktop per certi versi sono state confinate rispetto alle applicazioni web, che invece sono quello che va per la maggiore. Per cui abbiamo avuto un'evoluzione, siamo passati attraverso una serie di funzionalità che sono state implementate attraverso delle versioni ad hoc del .NET Framework, che in realtà hanno preso un nome completamente diverso. Per esempio, probabilmente qualcuno di voi si ricorda del Compact Framework, un framework nato per far funzionare Windows Mobile, ma Windows Mobile quello di 10 anni fa, piuttosto che Silverlight. Chi non si ricorda Silverlight? E poi siamo arrivati a .NET Core. .NET Core è la prima versione del .NET Framework. In realtà, come vedremo, è anche sbagliato parlare di .NET Framework, ma questo ci serve per semplificare il concetto. Dicevo, è la prima versione del .NET Framework ad essere ripensata in chiave più moderna. Oggi le applicazioni sono principalmente applicazioni cloud, dove noi per cloud intendiamo molto semplicemente applicazioni che girano su un server web e che noi fruiamo attraverso il browser, quindi possono stare sia in un cloud pubblico sia in un cloud privato, questo non cambia. E quindi abbiamo necessità molto diverse rispetto a quelle che avevamo nel 2001 quando è nato il .NET Framework. È ovvio che può sembrare un po' complesso, soprattutto se incominciamo a guardare queste slide, ma in realtà è abbastanza semplice. Microsoft da un paio di anni a questa parte non usa più .NET Framework come nome, ma usa .NET più un suffisso che include l'anno. Quindi quello che noi stiamo usando oggi si chiama .NET 2015 ed è in realtà fatto da due parti. Una che è il .NET Framework a cui siamo abituati, che è il supporto per le applicazioni desktop, per VCF, per VPF, per tutto quello che avete usato negli anni e che funziona solo su Windows, a cui viene affiancata una nuova particolare versione che si chiama .NET Core, che evidentemente è in versione 1, che è una versione nuova, ripensata, open source e che funziona ed è supportata, e questo è un dettaglio molto significativo, non solo su Windows, ma anche su Linux e su macOS. Per questo motivo, quando noi pensiamo di sviluppare un'applicazione, dobbiamo capire quale delle due strade prendere, perché questo ci preclude delle scelte e ci offre vantaggi, a seconda della strada che dovessimo prendere. Il vantaggio principale di .NET Core è che è molto più leggero, essendo pensato per fare essenzialmente applicazioni web, rispetto invece al .NET Framework, che è pensato per fare tutta una serie di applicazioni, e soprattutto che tipicamente il runtime è distribuito insieme all'applicazione stessa. Questo oggi, con i container, con Docker, con tutta questa wave di che praticamente mette insieme l'applicazione col sistema operativo e la sua configurazione, è molto molto interessante, perché semplifica ovviamente tutta una serie di questioni e fa sì che noi come sviluppatori possiamo fare a meno di avere a che fare con i sistemisti, e sapete, non è sempre facile convincerli, no, che noi vogliamo installare quella versione, che quella versione non farà niente ai loro amati server e quindi continuerà tutto a funzionare come prima. Adesso siamo noi che ci scegliamo il framework, lo distribuiamo insieme all'applicazione e loro non sanno nulla, perché l'abbiamo fatto in autonomia. Quello che a me piace tanto di .NET Core è che quello che io ho imparato a fare fino a ieri, cioè se sono uno sviluppatore C Sharp che sa usare Visual Studio, che sa fare applicazioni web con MVC, mi sono praticamente già assicurato il futuro. E quindi, dicevo, quello che mi piace di .NET Core è appunto che è vero che è una novità, ma continua, diciamo, nel solco tracciato qualche anno fa da Microsoft con ASP.NET MVC. Ok, quindi il modello è molto simile. Tant'è vero che è open source, il codice è sviluppato open, quindi potete andare su GitHub, vedete anche la roadmap del team, potete segnalare bug, fare pull request, eccetera, eccetera. Se invece, come me, avete fatto per tanti anni gli sviluppatori Windows e vi va bene che qualcun altro scriva il framework e vi fidate che funzioni, non vi cambia nulla, vi arriva comunque un eseguibile, potete continuare a sfruttare l'approccio che avete usato dentro Visual Studio, ma è importante che vi teniate a mente che una volta scelto .NET Core non potete poi così facilmente tornare indietro. O meglio, in realtà, essendo .NET Core un subset dal punto di vista della library del .NET Framework, quindi un sottoinsieme, ha meno funzionalità rispetto a .NET Framework. Per capirci, in .NET Core non esiste WPF, perché sarebbe molto complesso portarlo ad essere cross-platform. In .NET Core non c'è WCF, perché ormai i servizi si fanno tipicamente di tipo REST, con un approccio REST, quindi WCF è meno interessante. È ovvio che se voi avete la necessità di continuare a utilizzare WCF, WPF o qualsiasi delle altre funzionalità che non dovesse essere supportata con .NET Core, l'unica strada che avete al momento è quella di restare su .NET Framework. Da un punto di vista pratico, quindi, a noi interessa capire come poter sfruttare ASP.NET Core. Ho fatto questi 10 minuti di introduzione per consentire a tutti un po' magari di inquadrare meglio la tematica. Che cos'è ASP.NET Core? È la prossima versione di ASP.NET. Per Microsoft è sicuramente una rivoluzione perché è open source, sviluppata in maniera open e cross-platform, quindi che funziona sia su Linux che su Windows che su macOS. Rispetto al passato è sicuramente un cambio epocale perché nasce per le performance. Nasce per essere utilizzate in cloud. Che cosa vuol dire cloud? Come vi dicevo, vuol dire fare in modo che la nostra applicazione riesca a scalare nella maniera migliore possibile a parità di hardware. Non vuol dire per forza andare su un cloud pubblico come può essere quello di Azure. Okay? Anche in casa io ho necessità di fare in modo che la mia applicazione sia più performante possibile, pur essendo ovviamente gestita da me. ASP.NET Core è stato rilasciato a giugno. I tool che trovate all'interno di Visual Studio sono ancora in RC, sono provvisori. Arriveranno con Visual Studio 15, che è la prossima release di Visual Studio, da non confondere con Visual Studio 2015. Microsoft è famosa per giocare con i numeri e farci vivere una vita all'insegna del brivido. E oggi ovviamente hanno alcuni limiti derivanti dal fatto che chiaramente sono in una preview, però la maggior parte delle funzionalità potete comunque portarle a casa già oggi con Visual Studio. Qualcuno di voi magari ha sentito parlare di ASP.NET 5, che era il nome provvisorio che per un certo periodo hanno adottato per ASP.NET Core. Dopodiché la gente è incominciata ad avere molta confusione in testa, perché ASP.NET 5 non sarebbe stato compatibile con la 4.6. E quindi Microsoft ha saggiamente scelto di cambiargli totalmente nome, di mettergli un 1.0 davanti e far capire a tutti che in realtà questa è una versione nuova che non c'entra quasi niente. A tal proposito, dovete tenere presente che ASP.NET Core con .NET Core non supporta Web Forms, quindi non supporta quella parte lì perché è reputata, diciamo, come stabile, come definitiva, nel senso non ci saranno ulteriori versioni perché quello che c'è basta per lo scopo per cui è stato creato, e attualmente non c'è supporto per Visual Basic. Probabilmente questo potrà rendere triste qualcuno di voi, ma attualmente è così e quindi dovete farvi una ragione. Se non vi interessa niente di Visual Basic, vivrete felici comunque. Quindi noi scegliamo ASP.NET Core. ASP.NET Core in realtà può girare anche sul framework 4.6 se doveste averne necessità, però è sicuramente molto più interessante vedere ASP.NET Core che gira su .NET Core. E lo vedremo tra un attimo. Come vi dicevo, c'è un nuovo CLR, c'è un nuovo set di funzionalità e secondo me quello che è più interessante è vedere com'era fatta ASP.NET 4.6. Se qualcuno di voi, come me, è feticista degli internals e si è vista tutta la parte che c'ha HTTP runtime, modules, handlers, eccetera, saprà che è molto molto complessa e tanto estendibile. La complessità spesso porta a un problema, che sono le performance, cioè spesso quando qualcosa è troppo complesso ha performance non proprio all'altezza, perché chiaramente passare in tutti i punti di estendibilità porta a consumare risorse. ASP.NET 4.6 si basa sui tool che noi conosciamo, MS Build per compilare, probabilmente nessuno di voi l'ha mai usato perché in realtà è Visual Studio che compila per noi, NuGet e compagnia varia. Chi non ha usato NuGet? Chi è felice con NuGet? Poca gente nel mondo. Quello che è interessante è che c'è tutta questa parte che vedete in arancione che invece è completamente nuova. Come potete vedere è un subset di quello che noi abbiamo, ma molte delle funzionalità che troviamo in ASP.NET sono state portate in ASP.NET Core. Prima di far addormentare tutti, ripetendo che è open source, andiamo un po' più nel dettaglio. Che cos'è ASP.NET Core? Beh, è un runtime a cui è stato preso ed è stato portato e unito in un solo framework quello che noi prima chiamavamo ASP.NET MVC. A seguire ci sarà una sessione specifica sulla versione di MVC per ASP.NET Core, con Web API, fuso in un solo runtime, perché oggettivamente avere due toolkit per fare quello che poi alla fine è più o meno lo stesso, cioè produrre un output che una volta è in formato HTML, una volta in JSON, una volta è un'immagine, ma che è comunque un output, è sicuramente uno spreco del nostro tempo. Avere un solo framework per poter fare questa roba vi rende più produttivi, e lo vedremo poi attraverso una demo. Molti di voi saranno contenti di dire addio a due nostri amici di vecchia data, che sono il Global ASAX, che ci portiamo dietro addirittura da classica SP, quindi una roba che è più vecchia neanche altro esiste nel mondo, e poi il WebConfig, che è frutto di lamentele, diciamo, da parte di tanti sviluppatori, perché sapete, è fatto in XML e l'XML è un attimo distrarsi, premere un tasto a caso sulla tastiera, metterlo in una sequenza dove poi il vostro occhio non riesce mai più a ritrovarlo, essere convinti che l'XML è a posto, metterlo in produzione e poi soffrire le pene dell'inferno per rimetterlo a posto. Quindi l'XML era bellissimo quando ce l'hanno presentato la prima volta, all'atto pratico alcuni problemi legati al fatto che è difficilmente validabile se non a runtime. Se ci pensate bene, in realtà quello che voi scrivete nel WebConfig è un XML che viene tradotto in codice. Quindi l'idea qual è? Che anziché far fare a qualcuno questo lavoro, scriviamo noi in maniera diretta, in maniera dichiarativa, quelle che sono le impostazioni dell'applicazione. Magari la prima volta può sembrarvi strano perché siete affezionati e ci tenete alle tradizioni, siamo italiani e siamo abituati, no? Però poi quando voi incominciate a togliere via questo file e a scrivere codice, vedrete che è molto più interessante. Quello che poi aggiunge ASP.NET Core è il supporto per IIS, perché ovviamente Microsoft continua a dirci: guardate che IIS è il server web migliore in cui far girare ASP.NET Core, e ci crediamo. Ma anche in modalità self-hosted, che vuol dire in realtà ASP.NET Core fa partire una console application e tipicamente noi ci mettiamo un reverse proxy sopra per fare in modo che un altro server web di vostro piacimento consumi quello che questo server web offre. Se questa scelta può sembrarvi abbastanza singolare, dovete tenere presente che non funziona qualcosa. Vado? Scusatemi. Dicevo, se vi può sembrare una scelta abbastanza singolare, tenete presente che .NET Core, girando anche su Linux, per esempio, apre degli scenari che prima erano impossibili scrivendo codice C#. Cioè io, banalmente, perché no, potrei avere un'applicazione che gira su un dispositivo industriale che espone un servizio fatto in C# che io posso comandare, e questo servizio ovviamente potrebbe girare con .NET Core. Prima era impossibile. Ormai, se voi ci pensate, abbiamo un server web ovunque, nel router di casa, nel nostro telefono, abbiamo server web sparsi in giro, e prima questa strada c'era preclusa, quindi è molto interessante. Poi per gli amanti della dependency injection, sappiate che è già integrata e quindi potete fare IOC come se non ci fosse un domani. Un'altra feature, in realtà un altro regalo interessante che ci ha fatto il team, è quello di fare finalmente delle istruzioni chiare. È un sito che, se voi foste americani, vi sembrerebbe normale scrivere, che è get.sp.net. Voi andate lì e potete scaricare le istruzioni per il vostro sistema operativo, riconosce qual è il vostro sistema operativo e quindi ve le dà ovviamente in maniera tale che non dobbiate soffrire. Per Windows equivale a scaricare un classico eseguibile che fa tutto il lavoro, per Linux e per macOS dovete lanciare dei tool da riga di comando. E quindi per partire con .NET Core andate lì, avete tutto. Può sembrarvi banale, ma in realtà è un'innovazione molto interessante. A questo punto facciamo muovere un po' di robe a caso sullo schermo perché è interessante. Io ho installato i tool, ok? Ho installato i tool, come potete vedere io qui ho una sezione che si chiama .NET Core, dove ho la possibilità di creare essenzialmente tre tipi di progetto. Uno ovviamente è una class library. Mi fermo?
Sì, fermati.
E quindi dicevo abbiamo tre tipi di progetto che possiamo utilizzare. Uno è una class library, ovviamente ci serve quando vogliamo condividere codice. E gli altri due sono console application e una applicazione ASP.NET. In realtà può sembrarvi strano vedere console application, ma se ci pensate, spesso noi abbiamo piccoli pezzi della nostra applicazione, dei batch, se vogliamo, che girano in un'ottica di applicazioni orientate ai servizi, questo è sempre più vero. Questi batch girano e ovviamente se non fosse possibile fare applicazioni console non potremmo scriverli e metterli su un server Linux, no? Ci servirebbe poi un server Windows solo per far girare il batch. Partiamo direttamente facendo un'applicazione web. Ci viene chiesto quale tipo di applicazione vogliamo fare. Io sceglierò di fare una web application. Occhio che se scegliete di farla vuota, questa volta l'applicazione è davvero vuota. A differenza del vuoto che avete in ASP.NET MVC, che vi mette anche i JavaScript, Bootstrap e altra roba, qui il concetto di vuoto è ho un'applicazione che non fa niente, non serve neanche i file statici. Per quale motivo hanno fatto questa scelta? Lo vediamo tra un attimo. In realtà le applicazioni sono tutte fatte da un insieme di file, e questo è niente di nuovo, dove molto interessanti per noi sono il file che si chiama program.cs, che ci fa capire che questa è una console application, no? Dove, come potete vedere, viene fatto a un'istanza di un host a cui poi vengono agganciate delle configurazioni, cioè banalmente gli dice guarda, usa la directory corrente come path di base, poi gli dice usa l'integrazione di IIS e usa Kestrel. Cos'è Kestrel? Kestrel è un server web cross-platform che Microsoft ha creato e che vi consente di lanciare ASP.NET Core senza avere un server web finale, tra virgolette. Ok, quindi è molto comodo perché potete fare questo lavoro. Quindi abbiamo un file che si chiama startup.cs. In realtà il web config resta, ve lo faccio vedere al volo, per questioni di compatibilità. Semplicemente il web config gli dice guarda, tranquillo che io ho ASP.NET Core e farò tutto con questo. Ok? Perché ovviamente se faccio hosting su IIS, il web config resta il modo con cui IIS verrà configurato. Ok? Startup incomincia a farci vedere qual è l'essenza di ASP.NET. Prima di tutto, come potete vedere, viene costruito un configuration builder dentro il quale vengono impostate delle configurazioni. Molto interessante il fatto che già di default io posso differenziare molto facilmente i settings. Se io ho un file che si chiama appsettings, questo prenderà ovviamente i settings per tutti gli ambienti. Grazie a environment io posso andare a definire quanti ambienti voglio. Ce ne sono tre di default, che sono staging, sviluppo e produzione. E chiaramente posso usare una semantica per cui, come potete vedere, questo è C# 6, io posso fare string interpolation e dirgli guarda, se trovi un file che si chiama appsettings.staging e l'ambiente attuale configurato da runtime è staging, prendi settings da quel posto. Ancora una volta, se io vado a fare il paragone con quello che era il web config con le sue transformation, questo è proprio champagne, no? È facilissimo da andare a impostare e potete evitare del tutto di avere problemi legati al fatto che vi dimenticate un setting di debug in produzione e viceversa. Poi, ovviamente, abbiamo una parte dove si vanno a configurare i servizi. In questo particolare pezzo di codice, come potete vedere, io vado a dichiarare che voglio usare MVC. Se non facessi questo lavoro, MVC non funzionerebbe e quindi non potrei creare un'applicazione che sfrutti MVC. E il motivo è che, praticamente, ASP.NET Core è modulare al 100%, cioè potete scegliere voi quali pezzi volete, in maniera tale che le performance che ne avete come ritorno sono essenzialmente legate a quello che voi avete scelto come numero di feature all'interno della vostra applicazione. Quindi diventa molto più facile gestire tutte le caratteristiche che vi interessano. Ad esempio esiste già un sistema di logging integrato, di default viene configurato solo il provider che fa logging sulla console application, che poi in Visual Studio vi trovate nell'output window. Come potete vedere, qui già incominciamo a vedere l'uso di Hosting Environment, che è molto interessante perché potete in maniera molto semplice decidere che se siamo in sviluppo, io voglio vedere la pagina di errore con maggior dettaglio possibile, voglio usare Browser Link, che è una feature che integra Visual Studio e ci consente di trovare più facilmente pezzi di codice e errori. Altrimenti voglio utilizzare questa pagina, questo URL in realtà, come pagina di errore. Già se fate, diciamo, il paragone tra questo e come si faceva con ASP.NET, siamo già andati verso una netta miglioria. Poi su questa riga potete scegliere se volete o no il supporto per i file statici. Se per esempio voi usate una CDN e non avete i file statici, è del tutto inutile mettere il supporto per questi file, potete toglierlo via e quello che accade è che chiaramente ne guadagnate in performance. E poi abbiamo ovviamente la configurazione delle root di ASP.NET MVC, dove continua a essere mantenuta la classica convenzione che noi abbiamo, dove se io scrivo slash controller, slash action, slash id, questo viene ribaltato su una chiamata ad una action che si chiama col nome della action, su un controller che si chiama col nome del controller, passando il parametro id. Quindi da questo punto di vista siamo ancora in territorio che conosciamo. Interessante il fatto che adesso i file statici siano totalmente separati dall'applicazione. Questo è un approccio che, se voi avete mai sviluppato con Node.js o con altri toolkit, è molto molto diffuso. Questo consente di fare in modo che voi abbiate una separazione netta tra la parte server e la parte client. Infatti qui, come potete vedere, avete tutte le library che vi servono, Bootstrap, piuttosto che la nostra parte di customizzazione del JavaScript, dei CSS e così via. Quello che accade è che nella nostra applicazione c'è un file che si chiama project.json, dentro il quale viene configurata l'applicazione stessa. All'interno di questo file, come potete vedere, ci sono tutte le reference. In realtà vengono separate le reference client side da quelle server side. Quindi se voi avete Bootstrap, c'è Bower o Gulp o Grunt che fanno il lavoro di fare da package manager o NPM, tutti i package manager del mondo open source rivolti in maniera specifica alle librerie client side, mentre per quelle server continua a essere usato NuGet. Ok? Quindi questo è il vantaggio, che come appena per esempio dovessero aggiornare Angular o jQuery, tipicamente lo fanno nel repository su NPM o comunque su un repository che non è NuGet, e voi in tempo zero avete il package aggiornato. Ok? Poi avete una parte che va a specificare i tool, una che specifica i framework, una che specifica le build. Molto interessante è questa parte qua, che specifica cosa deve essere portato in fase di pubblicazione. Quindi se voi pubblicate un file in wwwroot, viene copiato in una posizione 1-1 in fase di pubblicazione. Altrimenti, a meno che non sia appsettings.json, webconfig, è un file che finisce per cshtml, che sono evidentemente le nostre view, questo file sarebbe ignorato. Ok? Quindi occhio che cambia il modo in cui viene pubblicata l'applicazione. In effetti per pubblicare non basta più copiare la directory come noi siamo abituati, ma bisogna utilizzare il publish integrato dentro Visual Studio, fin tanto che siamo su Windows. Chiaramente io posso decidere di fare il publish su Azure, è già supportato Azure, quindi potete già mettere in produzione un'applicazione con ASP.NET Core su Azure, oppure farlo in locale perché avete una share di rete, quindi basta farvi custom, dire qui dove volete pubblicarlo, banalmente gli mettete la share o il percorso locale e il publish copia per voi i file. Questo è essenziale perché sennò poi dopo le prime volte potreste trovarvi un po' disorientati. A questo punto io torno a scrivere codice, che è la parte più interessante. Questo è un controller che è stato già creato dal nostro template. Come potete vedere, io ho un controller, l'unica roba strana tra virgolette rispetto a ASP.NET MVC è che qui usa l'interfaccia piuttosto che la classe action controller, ma derivando la classe action controller dall'interfaccia, se voi avete codice che portate, continuerebbe a funzionare, ok? E non c'è niente di strano. dove ovviamente vi faccio vedere come facendo CTRL F5, poi a video noi abbiamo che l'applicazione viene compilata, parte e andiamo a finire sulla view che mostra il dettaglio. Quello che potete notare è che a parità di applicazione queste applicazioni partono molto ma molto più velocemente, questo probabilmente l'avete già notato, perché il runtime è molto più rapido, giusto perché inquadriamo meglio. Il .NET Framework quando parte, essendo stato pensato per le applicazioni desktop, il runtime consuma 20 MB di RAM, che può sembrarvi nulla, ma in realtà in un server dove volete mettere tante applicazioni vicine, vi porta a consumare tanta memoria. Ogni richiesta fatta al runtime consuma in ASP.NET circa una trentina di K. Quindi ogni richiesta che viene fatta consuma 30 K di memoria. In ASP.NET Core arriva quasi a 2. Quindi, come potete immaginare, perché la matematica tra 30 e 2 ci dà sempre ragione, con 2 voi avete un risparmio netto a livello di performance. Questo vuol dire avere applicazioni più rapide e poterne mettere di più sullo stesso hardware. Ok? Ora, fin qui non abbiamo visto niente di nuovo come approccio, però è interessante incominciare a vedere quelle che sono le novità. Per questo motivo io aggiungo una nuova directory dentro la quale vado a creare un nuovo file che evidentemente sarà il mio modello. Una classe veramente stupida dove ci metto due proprietà. Tanto mi serve giusto per farvi capire che ho fatto un modello, ovviamente può essere complesso a piacere. E poi torno sul mio controller, oppure facciamone un altro, va, tanto non hanno ancora messo la tassa sui controller. Noi facciamo un controller ce la puoi fare. Tipicamente noi qui, se volessimo dare in JSON il risultato, dovremmo scegliere di fare web API, installare il toolkit, eccetera eccetera. No, con ASP.NET Core invece a noi basta fare una action. In questo caso io decido di restituire direttamente una lista di prodotti. Dove, perdonatemi se scrivo due righe di codice al volo. Va bene? Probabilmente non ho fatto le proprietà pubbliche, o sì? Lo scopriremo tra un attimo. E faccio return della lista, ok? C'è un errore. Ah, molto bene. Aspetta che qua ha fatto un casino che metà basta. Using, perché c'è qualcosa che si chiama già product da qualche parte. Fermi tutti. Una botta di refactoring. Tac. Vai a capire che cosa si chiama product, non lo so, non lo voglio sapere. Fatto questo, anche oggi non è stato vissuto in vano, la vita dello sviluppatore è sempre felice. Fatto questo, scrivo /services/products e chiaramente ottengo l'output in JSON. E questo è molto interessante, perché prima per fare sta roba dovevo fare un giro che mi portava quasi alla follia, perché poi come sapete con Web API è un attimo, se dovete dargli un nome custom non è così banale. Qui se io volessi aggiungere una pagina, no, che ha una view, che poi fa una chiamata Ajax, qual è il vantaggio? Che tengo nello stesso file quella che di fatto ormai è la logica. Ormai fare full stack, cioè fare sia la parte client side che la parte server side, è ahimè normale. E quindi tenere in un solo file la logica di quella che è spezzata solo per motivi di presentation, di presentazione, ma che di fatto è logica, ci porta un sacco di vantaggi, ok? E quindi questo già è un aspetto interessante. In realtà, quello che è ancora più interessante è che un controller, per essere tale, non è detto che debba per forza ereditare da controller. Poi in realtà avrei dovuto chiamarlo col suffisso controller, perché le convenzioni, sapete, sono fatte così, ma potete immaginare come questa applicazione continui a funzionare pur essendo fatta in questa maniera, ok? Vedete, io aggiorno, continua a darmi il risultato, eppure non eredita da controller. Un'altra cosa molto interessante, perché così io posso fare delle classi che a tutti gli effetti posso utilizzare in n ambiti, che espongono dei servizi, perché sono di fatto delle classi che espongono servizi, ma che non sono legate per forza a ASP.NET MVC. Molto bene. Poi, una delle feature che io preferisco di più è questo file qua, che si chiama ViewImports. Voi probabilmente conoscete ViewStart, che è un file che viene praticamente messo in cima ad ogni, eseguito prima di ogni view, così che voi possiate specificare delle configurazioni, per esempio la pagina di layout. Che cosa fa ViewImport? Ci consente di importare globalmente degli import. Per esempio, io qui posso fare questo lavoro, importo il namespace del mio modello, così che poi, se io dovessi andare a cambiare il mio controller della home, e perdonatemi se faccio questa operazione di copia e incolla che non si dovrebbe mai fare nel codice, credici, e lo sposto qua, quindi faccio in modo che praticamente la mia view possa ricevere in dono i prodotti. Qual è il vero vantaggio di questo file che mi consente di importare il modello in questo modo? Che adesso tutte le view potranno andare a definire in maniera molto semplice model, dove quando io scrivo book non devo metterci ovviamente nessun namespace. Questo mi rende più produttivo e mi consente di scrivere poi un ciclo dove continuerò a tirar fuori quello che facevo prima nello stesso identico modo. Molto bene. Nessuno di voi mi ha corretto. Vabbè. Dettagli. A questo punto, ovviamente, nella mia home avrò una lista dei libri. Grazie a questa grafica vincerò sicuramente un premio. Notate come è messa bene. E quindi anche ViewImport è una novità molto molto interessante per noi sviluppatori che dobbiamo lavorare sulle viste. Tornando al codice, invece, parlavamo di injection. Quando ci torna utile? Beh, se voi avete mai utilizzato i repository pattern, ma in generale quando non volete legare un'implementazione in maniera netta, no, al codice, ma volete aprirvi più strade, ci sta che voi ragioniate in termini di interfacce. Ok? Quindi ho la mia interfaccia, ovviamente avrei dovuto scegliere interfaccia, ma ho scelto classe, dentro la quale ho dei metodi. Ovviamente io avrò un metodo che restituisce una stringa e si chiama foo, classico, e poi avrò un'implementazione concreta, cioè avrò ciò che fa davvero l'implementazione, quindi con una classe che implementa l'interfaccia iMyService e quindi tac. Penso che sia uno dei servizi più comodi dell'universo questo. Fatto il servizio con la sua classe, io voglio nel mio codice far sempre riferimento a questa interfaccia, perché se dovesse cambiare la mia strategia posso andare a cambiare l'implementazione. Questa è una caratteristica che ovviamente mi dà l'uso dell'interfaccia. E l'unico modo per farlo è usare un sistema di inversion of control, ok? Tipicamente voi, se volete fare sta roba qua, dovete tirarvi giù un toolkit che fa questo lavoro, ce ne sono tantissimi, potete scegliere quello che preferite. Con ASP.NET Core ne avete già uno all'interno. E questo è molto interessante perché venite qui, configurate il servizio, gli dite, potete gestire anche il ciclo di vita, se lo volete transient, in scope, singleton, eccetera. e gli dite: guarda, io vorrei che ogni qualvolta tu trovi My Service, in realtà dovresti usare My Service, ok? Con questa istruzione potete fare injection. Tipicamente l'injection voi l'andate a fare in due modi. Uno è attraverso il costruttore, quindi voi fate il costruttore normale, dove passate ovviamente, dove accetta l'istanza che poi il motore andrà per voi a risolvere, no? Fate un field che tiene l'istanza e poi potete finalmente fare un fantastico metodo, chi di voi non l'ha sognato, che restituisce una string, richiama foo, e quindi di fatto questo foo, se tutto funziona, deve essere di tipo my service e dovrà scrivere al video Daniele, perché io ve lo faccio rivedere perché magari sono stato un po' veloce. Nel codice qui ho scritto: ogni qualvolta tu trovi my service, hai my service, crea un'istanza di my service. Vedo qualcuno sconvolto, ma non ve l'ha ordinato il dottore di usare sta roba, tranquilli. E quindi posso scrivere services/foo e avere finalmente a video questo. Il breakpoint non si è fermato perché, come da programma, non ho lanciato il debugger, ma se lanciassi il debugger poi si fermerebbe. Basta venire qua e fare così. E vedete come in realtà qui si ferma e l'istanza che mi viene passata è I my service. Fin qui niente di nuovo. Dov'è che è interessante la parte che aggiunge ASP.NET Core? È che io posso utilizzare questo nuovo attributo che si chiama from services per dire: a me non serve a livello globale questo servizio, per cui lo voglio specificare come parametro della action. E quindi vedete, io gli dico: guarda, in realtà vorrei che I my service, che si chiama SVC, mi arrivasse dal servizio. Questo è del tutto equivalente, vi consente di non sporcare evidentemente il costruttore quando volete fare la risoluzione di qualcosa che non vi serve in tutte le action del vostro controller. Ok? Funziona nella stessa identica maniera. Quindi adesso io lancio in debug, perché sennò qualcuno può dire: non ci credo. Come potete vedere, vengo qua ed è my service, quindi sta funzionando. Tu vai a tutto schermo. Ok? Se non avete mai usato l'inversion of control, i tempi sono maturi e il vostro software vi ringrazierà. Altrimenti, se non vi interessa, continuate pure così. Quindi, queste sono le novità da un punto di vista più, diciamo, di basso livello. Poi Andrea farà una sessione tutta su ASP.NET MVC Core, però è molto interessante comunque dare un'occhiata ad una che è probabilmente la funzionalità più apprezzata da chi deve avere a che fare con gli sviluppatori di front-end. Come voi sapete, gli sviluppatori che fanno solo front-end scrivono codice HTML. Per loro trovare questa chiocciola con HTML scritto davanti è tipo per me leggere l'arabo. Posso impegnarmi quanto volete, ma è molto difficile che io capisca quello che c'è scritto. In più, come fa tipicamente uno sviluppatore di front-end? Viene qua, vede queste doppie apici, dice: ma si portavano negli anni 90, adesso vanno quelle singole, e le toglie mettendo quelle singole. Che vuoi che io abbia mai fatto? Non mi piacevano doppie, le ho messe singole. Quello che ha fatto è cambiare codice server side, che non funziona più. Ok? Quindi, scusatemi. Quindi i tag helper cosa sono? Sono dei tag che per certi versi ci ricordano un po' i server control di web forms, ma non diciamo eresie troppo a lungo. E sono interessanti perché comunque è codice server side, ma voi dite a questo vostro amico grafico: guarda, sappi che quello che c'è scritto SP- l'ha creato il demonio. Se lo tocchi finisce male e lui smetterà di toccare il vostro codice. Tutto il resto può essere cambiato. Vuole cambiare tag? Può farlo. Vuole aggiungere una classe CSS? Può farlo. Perché qua anche vedete, la chiocciola prima di classe, a me è successo un paio di volte di dover dare qualche testata a qualche grafico che l'aveva tolta dicendo ma non mi sembra corretto l'attributo class con la chiocciola davanti, quindi ci aiuta a vivere meglio anche con i nostri amici grafici. Dov'è che noi possiamo applicarlo in maniera più proficua? Se facciamo una form, ora io faccio una form partendo da una view che non ha, a cui non è stato appiccicato nessun controller, nessuna action, ma in realtà poi ci arriveremo dopo. Gli dico che vorrei fare la form per un libro. Tipicamente la form è fatta con un tag form, quindi niente più chiocciola using begin form, che poi mi dimentico di fare end form. Come si fanno le form? Form slash form. Tipicamente una form fa post su se stessa, è sufficiente fare questo per avere una form che chiama. Qual è l'altra caratteristica che serve per fare una form? È ovviamente il fatto di avere un pulsante di submit. Vai. Poi dobbiamo fare la form vera e propria. Con i poteri che mi contraddistinguono da grande grafico, uso Bootstrap. Chi non usa Bootstrap oggi? Ce la posso fare. E poi uso questo, che già è tutto un programma. ASP.4, essendo book, vedete, quando io vado con l'IntelliSense, lui mi dice title. Quindi c'è l'IntelliSense. E poi faccio input type text. Vorrei che la classe fosse control meno form meno control. E poi dovrei metterla in realtà in, sempre per usare Bootstrap, in questo. Facciamo così. E poi gli dico guarda che questa ancora una volta è per title. Qual è il vantaggio di questo approccio? Che ovviamente questo lavora con il model binder di ASP.NET. Quindi ottengo ancora una volta il meglio dei due mondi. Se il mio amico grafico dice, sa che c'è, io vorrei qua indicare uno stile in linea perché secondo me è più bello far così, lui viene, lo indica e noi siamo ancora amici. Chiaramente, scusatemi, chiaramente a questo punto devo fare il controller perché sennò non potrei vedere... Devo fare dentro il controller la action, altrimenti non potrei vedere la form. A me basta fare una semplicissima action che chiamo form, che restituisce una view dentro la quale io in maniera molto finta restituisco il libro, ok? Tutto questo per farvi vedere che in realtà poi quando vado in questa form, che si chiama, che sta sotto slash home slash form, quello che ottengo è che nella mia form viene caricato il titolo. Ok? Come farebbe html.textbox4, ma con un markup che è molto più controllabile. In realtà poi come vedete nella prossima sessione, dove è veramente molto molto interessante, è quando applicate questo per esempio al routing, per cui generare le root basta fare un href più o meno. Non vi voglio anticipare troppo, così restate a guardare anche la sessione di Andrea, che è già interista e quindi ha bisogno di calore umano. Torniamo a noi. Per un quarto d'ora ho detto che ASP.NET Core è cross-platform. Che cosa vuol dire essere cross-platform? Vuol dire che, ok, su Windows io ho Visual Studio, se a me piace Windows, che non è una bestemmia, e mi piace Visual Studio, che non è una cosa brutta nella vita, continuo a fare quello che ho sempre fatto, l'avete visto. Che succede però se io vengo dalla Silicon Valley e sono un po' hipster, no? Perché lì si usa così, non so se siete mai stati in Silicon Valley, sono molto più alla moda, dicono loro. Finisce che ho il Mac, o Linux, è uguale, e devo scrivere del codice. Allora, prima di tutto mi devo tatuare questi comandi perché dovrò usarli sempre. Non esiste Visual Studio, se io sono sviluppatore Linux devo scrivere .NET new, invio. Ma non voglio anticiparvi troppo. Quello che vedremo tra un attimo facendo partire la nostra bella virtual machine con Ubuntu. Ora io qui ho Ubuntu 14, ma in realtà è supportato anche Ubuntu 16, quindi se volete vivere sulla cresta dell'onda si può fare. Adesso parte la virtual machine con Ubuntu. Nel frattempo io posterò un po' di foto di gattini su Instagram, così entro maggiormente nel personaggio. Ok. E poi dico, vabbè, questa è la mia giornata lavorativa. Apro il tool da riga di comando. Incomincerò a fare un po' di comandi a vuoto perché mi devo acclimatare. Il fatto che io debba passare ogni volta da Windows a Linux mi causa qualche problema. Dopodiché ce la possiamo fare. Ovviamente, come tutti gli sviluppatori, sviluppo sul desktop, ambiente predefinito. Creo una directory che chiamerò Future Decoded. Ok? Dentro questa directory voglio creare la mia applicazione. Come faccio? Visual Studio non c'è. Scordatevi file new nei vostri sogni. Qui si fa .NET new. Ok? Facendo .NET new, vedete, lui dice io ti ho creato un progetto. E chi sono io per non crederti? Sono quello che c'ha la risoluzione sbagliata. Ah, non ho fatto CD, FD, scusatemi. Non sono un vero sviluppatore. Non posso essere un hipster, si vede? Ce la posso fare. Ok. Adesso che faccio? Vado qua dentro, apro questo fantastico file. E salvo. Adesso a questa risoluzione fantastica, aspetta che sto su Linux, si chiude a sinistra. Sia mai. Cosa devo fare? Devo compilarlo. .NET build. Dice, guarda, prima di fare il build, ti piacerebbe, devi fare il restore. In tutto questo avrei fatto F5 in Visual Studio e sarebbe già andato, ma a me Visual Studio non piace in questo momento. Dice, guarda, ho fatto il restore, vedete? Ho tirato giù i file e quindi dico, vabbè, a questo punto facciamo .NET build. E ha fatto la build. A questo punto dovete lanciare l'applicazione. Ovviamente si fa con .NET Run. Il tutto per scrivere Hello Future Decoded. Dove si fa tutto molto più interessante? Spazio. E se io torno qua, faccio make dir fd web, poi mi ricordo di fare cd fd web. Se io faccio .NET new meno t web, posso creare un'applicazione di tipo web. Applicazione creata. A questo punto io posso fare sempre .NET restore. Ci metterò un po' di più perché ovviamente i package da tirar giù sono molti di più. Se non dovesse farcela, come potete vedere sulla sinistra, ho 20.000 applicazioni già pronte. No, ma ce la fa. E a questo punto che farà? Tirerà giù tutte le reference da NuGet. Ah, un bel permission denied. Sudo su. A questo punto sono root, perché chi dice che solo su Windows facciamo ste robe? Probabilmente ce la farà a fare il restore dei package. Dai. Quando avrà finito il restore potremo fare il run. Visto che siamo in una virtual machine, io lancio già Firefox perché magari ci mette un po' a tirar su quello che serve. Oh, Firefox è salito su. Lasciamolo perdere, ci torniamo dopo. Mi sembra di vedere che ha finito. Possiamo fare .NET run. Quello che accade è che si accorge che non è stato compilato e se voi non fate il build per fare il run dice ci penso io. Ci mette un po' e a questo punto parte Kestrel, che è il server web. Vedete, dice: guarda, io sto servendo i file da questa directory su localhost 5000. In realtà, se io clicco, mi apre già direttamente il browser. O forse no. Localhost 5000. E quindi quello che vedrete è la stessa applicazione che abbiamo visto prima, che però è servita da una virtual machine con Linux, da un server web che gira su Linux e che io ho creato e compilato su Linux. Quindi ho fatto il giro completo e adesso posso andare allo Starbucks senza il cappellino perché non li sopporto. Troppi capelli e quindi mi causano dei problemi. Ora, se voi però siete veramente delle persone che lavorano con i tool open, sapete che c'è un tool che più di tutti incarna lo spirito degli sviluppatori. Niente, CD con lo spazio non mi viene. Dicevo, c'è un tool che incarna più di tutti lo spirito degli avventurieri della Silicon Valley e questo tool si chiama Yo. Non so se l'avete mai provato. Yo proprio come Yo. Aspetta. Perché chiaramente io non vuole girare dentro la finestra con i privilegi elevati. Un attimo, facciamo una finestra un po' sfigata. CD home, CD dir, CD desktop, con la D grande perché siamo su Linux, make dir foo, CD foo, yo. Parte yo. Come potete vedere, questo è Ashi Art che non si vedeva da un po' di anni. Questo è un hipster col cappellino. Come potete vedere, io posso scegliere un generator, posso installarne tanti. In realtà io è molto interessante perché è un file new dove i package vi arrivano da remoto, c'è gente che li cura, quindi potete installare i package per Angular, i package per ASP.NET, i package per TypeScript con Angular e così via. È molto interessante, ovviamente è da riga di comando. E io scelgo ASP.NET. Lui ci dice: guarda, la prossima volta non sprecare tempo, scrivi io a ASP.NET. A questo punto potete scegliere quale applicazione volete. Noi scegliamo sempre un'applicazione console, possiamo dirgli il nome, non lo mettiamo, e come potete vedere ci dà già i comandi per dire: guarda, in realtà tu fai cd e vai sulla directory, ok? Quindi cd console application, poi fai .NET restore che rifà di nuovo tutto il giro. Il nostro amico ci ha creato l'applicazione esattamente come prima e quando faccio run ottengo lo stesso identico risultato, cioè niente, perché probabilmente nell'Hello World non ci hanno messo nulla. Però è interessante perché di fatto qui dentro ha creato tutti i file che poi io ovviamente posso andare a utilizzare, no? Quelli che ho visto già prima. Quindi se io aprissi questo program JS potrei fare console.writeline è un mondo difficile. Abbiamo messo troppe F? No. Quindi posso poi andare evidentemente a chiudere, rifare run, che evidentemente andrà a ricompilare, e quindi ci siamo, abbiamo finito. Chiudo dicendo che ASP.NET Core è molto molto veloce. Per chi come me ama guardare soltanto le figure, perché si annoia a leggere, il numero più grande indica che va più veloce. In realtà c'è questo Netty che non ho idea di cosa sia, sarà un qualcosa che hanno inventato, è Scala che ho presente cos'è, che lo sono, però è normale che Scala sia più veloce perché parte da presupposti diversi. Tutto il resto, come potete immaginare, magari avete un sacco di amici che ve la menano con Node.js, 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 è veloce, è bello. In realtà, come potete vedere, ASP.NET Core a parità di applicazioni va 10 volte più veloce. Quindi quando vi ho detto che hanno insistito sulle performance è proprio per fare in modo che la vostra applicazione che voi scegliate ASP.NET sì perché è produttivo, ma anche perché la vostra applicazione poi riesce a darvi le performance che vi servono. Bah, se vi interessa, twittatemi, oppure tra un attimo sono lì se avete domande sul CP.NET Core, sul perché ho usato questo cappellino e non un altro, sono a vostra disposizione. Vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro che insomma vi interessi approfondire CP.NET Core. Io ero un po' di anni che ero meno innamorato di .NET per via di una serie di vicissitudini non legate a me, ma a chi faceva .NET, e con .NET Core sono tornato ad essere molto entusiasta di .NET, perché è una tecnologia nuova, apre scenari molto interessanti per noi sviluppatori, che credo siamo principalmente Windows, e quindi ci consente di andare a far breccia anche in altre parrocchie, che non è mai del tutto sbagliato, perché impariamo meglio come gli altri fanno quello che pensavamo di saper fare alla perfezione negli ultimi anni. Vi ringrazio, è stata un'esperienza surreale per me non sentire la mia voce.